Buonasera, benvenuti. Grazie di essere qui. Buonasera al vice segretario del Partito Democratico, Peppe Provenzano.
Buonasera.
Io comincio con la domanda facile, ma non troppo. Prendere parte, progressisti, riformisti, radicali. Questo è il titolo che abbiamo dato a questo incontro, ma cosa significa oggi per il Partito Democratico prendere parte?
Io parto invece ringraziando il Partito Democratico, questa straordinaria comunità, tutti i volontari che anche quest'anno, dopo la pandemia, dopo quello che abbiamo attraversato, hanno reso possibile questa festa. È una comunità politica nei confronti della quale dobbiamo non solo sentire un dovere di rappresentanza, ma anche di riconoscenza, e che ci riempie di orgoglio. Io voglio ricordare che in questi giorni in Italia ci sono 150 feste dell'unità. Non è scontato, ma ciò che per noi è un motivo di orgoglio io penso sia un patrimonio per la democrazia italiana, perché se guardiamo i principali partiti che nel nostro paese oggi, tre o quattro, che sono racchiusi in una forbice di pochi punti percentuali, il Partito Democratico è l'unica forza così organizzata, così radicata nella società, pure con tutti i suoi limiti, con tutti i suoi errori. Anzi, se siamo ancora in piedi, noi lo dobbiamo proprio a questa comunità politica. Prendere parte significa partecipare, ed è quello che come Partito Democratico vogliamo fare, cioè questa è una stagione in cui io penso la nostra sfida sia riaccendere una partecipazione popolare democratica. Questa è la principale sfida dopo la pandemia, perché non è vero, a mio avviso, quello che scrivono in tanti, anche i tuoi colleghi, che la politica è finita. No, la politica è tornata durante questi mesi in cui ci siamo occupati di questioni importanti come la vita e la morte delle persone, in cui in queste settimane ci siamo occupati della guerra, di una vicenda drammatica come quella dell'Afghanistan. E questa politica è tornata anche assumendosi delle responsabilità e delle decisioni, perché la svolta che c'è stata in Europa non è frutto del caso, è il frutto della politica. Oggi, a mio avviso, la sfida è, intorno a queste grandi trasformazioni, riaccendere e riorganizzare la democrazia, perché la politica non può tornare se non torna anche la partecipazione popolare. Questo è un grande tema politico del Partito Democratico. Come riaccendere questa partecipazione politica? Io credo attraverso questa formula che abbiamo utilizzato e che abbiamo richiamato questa sera nel titolo: progressisti nei valori, riformisti nei metodi, radicali nei comportamenti. Ma magari nel corso della serata proviamo a spiegare meglio perché.
Ma sicuramente verrà fuori. E sicuramente le chiederò anche di più su questa politica che non è finita, sono d'accordissimo, io non l'ho mai scritto, ma è vero che spesso si contrappone alla tecnica e si pensa che le armi, gli strumenti della politica siano in qualche modo ormai desueti o inadatti ad affrontare questi tempi. Però volevo partire da una dimensione un po' più ampia, da quella a cui pure arriveremo, perché noi facciamo parte dell'Europa e siamo in questo momento davanti a un'Europa che ha mostrato due facce. Una è anche un po' l'orgoglio di aver affrontato la pandemia con i mezzi giusti, con un volto per la prima volta forse dopo anni solidale tra stati, tant'è che anche dal punto di vista economico si parla adesso, no, di riforma del patto di stabilità. L'altra Europa che abbiamo visto negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, è l'Europa che col fronte occidentale fugge via, abbandona Kabul, lascia dietro di sé gli errori, ma lascia dietro di sé anche le speranze, i sogni infranti e tanto buio per le persone che li rimangono. Come si rimedia agli errori di quest'Europa? Le cose di cui si parla, il dibattito su politica estera comune, un esercito di primo intervento, sono davvero i mezzi che servono o è un ripensamento più profondo quello che serve?
Io credo che nel corso di questi mesi abbiamo assistito a un grandissimo e straordinario evento, che è la rinascita dell'Europa. Non era scontato, dopo la crisi che abbiamo attraversato e soprattutto alla luce di quello che era accaduto nella crisi precedente, questa peraltro è un elemento di riflessione importantissimo, perché le nostre generazioni sono state sconvolte nell'arco di 20 anni costantemente da crisi geopolitiche, economiche, finanziarie, ora la pandemia. Quest'estate abbiamo tutti fatto i conti con la gigantesca crisi climatica, la vera e propria emergenza climatica, c'è un mondo che brucia, che abbiamo visto. E insomma, questo mondo sconvolto dalle crisi, io credo, abbia bisogno di un grande attore politico sullo scenario globale, che è l'Europa. L'Europa, ieri c'è stato un dibattito qui con David Sassoli, in cui David ha detto l'Europa si costruisce come risposta alle crisi. E storicamente, in effetti, è stato così. Credo che il fatto nuovo durante la pandemia che abbiamo visto è che la solidarietà, che è la radice vera dell'Europa, l'Europa nasce non solo e non tanto per la democrazia, ma per tutelare, rafforzare quel patto che c'è stato dopo la Seconda Guerra Mondiale di costruzione dello Stato sociale nei grandi paesi europei. Ecco, questo grande radice dell'Europa, la solidarietà, si è fatta avanti come risposta alla pandemia. Non la vediamo ancora invece come risposta a straordinari fenomeni come quello delle migrazioni e anche la tragedia afghana, dove c'è un elemento di riflessione che riguarda il fallimento dell'Occidente, riavvolge il nastro della storia agli ultimi 20 anni. A quella idea sulla quale dovremmo interrogarci a fondo, di come si fa valere il valore universale della democrazia nel mondo. Credo che questa Europa abbia bisogno di una battaglia politica per fare avanzare questa solidarietà. Lo dicevo prima, Next Generation EU non è stato il frutto del caso o il frutto di un'elite tecnocratica che all'improvviso ha deciso che così bisognava affrontare la crisi. No, è stato il frutto di uno scontro anche di interessi che sono emersi a livello europeo, di battaglie che io vorrei ricordare, perché noi non siamo mai bravi a farlo, che portano la firma del Partito Democratico e di cui forse dovremmo assumerci fino in fondo il merito, perché lo abbiamo fatto nel governo precedente, lo abbiamo fatto ai vertici delle istituzioni europee con le nostre personalità che hanno guidato questo processo, lo abbiamo fatto anche nelle ultime settimane in cui, diciamo, sul PNRR siamo stati noi a intervenire, a provare a migliorarlo, mentre la Lega e le altre forze della maggioranza quasi non toccavano palla su tutto questo. Ora c'è la necessità di fare un salto in avanti. Bisogna cambiare i meccanismi di funzionamento dell'Europa. Questa regola del diritto di veto è del tutto inadeguata ad affrontare le sfide che abbiamo di fronte. È impossibile immaginare, per esempio, una difesa comune senza la possibilità di un governo tempestivo, di dare risposte tempestive. Questo significa introdurre un principio, per esempio, di maggioranza, così come affrontare la tragedia e la grande sfida dei prossimi decenni delle migrazioni, dove ci sono idee completamente diverse tra gli Stati europei, che hanno bisogno invece di una grande discussione politica in Europa, anche per affrontare il tema afghano. Credo però che per farlo, per fare questo salto di qualità, consolidare questa svolta in senso democratico, in senso dell'integrazione europea, noi dobbiamo rafforzare la legittimazione sociale che ha questa Europa, e per farlo significa consolidare la svolta che c'è stata, rendere per esempio permanenti gli eurobond e non una parentesi come alcuni governi nazionalisti o cosiddetti frugali vorrebbero. Significa affrontare un grande tema, che è quello di avere un'armonizzazione dei sistemi fiscali, degli standard sociali minimi in tutta Europa, che impediscono di realizzare all'interno del continente europeo quel meccanismo competitivo che la globalizzazione ha esacerbato e che noi abbiamo riprodotto all'interno tra gli Stati, innescando una dinamica disgregativa anche dei nostri rapporti. La vicenda delle ultime settimane, delle delocalizzazioni in Europa, che mette i lavoratori di uno Stato contro i lavoratori di un altro Stato in Europa, è resa possibile da questa asimmetria che c'è a livello europeo. Se noi affrontiamo questi temi, avremo la legittimazione sociale anche per far compiere quel salto di qualità nella costruzione della democrazia europea, nel rendere le regole più efficaci, nell'avere una politica estera e di sicurezza comune. Su questo l'Italia può giocare una partita decisiva.
Veniamo appunto a questa partita, cioè a quello che si fa in Italia e che può fare l'Italia, e torno alla politica che non è finita, perché i rapporti del PD con questo governo è un tema molto importante. Oggi un esponente di spicco del PD, Goffredo Bettini, ha detto una cosa che ha un po' colpito, un po' suscitato scandalo, e cioè ha detto che questo non è il governo del Partito Democratico, che il Partito Democratico non deve tifare perché prosegua o lavorare perché prosegua fino al 2023, augurandosi appunto che Draghi invece vada al Quirinale. Ora dividiamo un po' le cose, perché a volte si fa scandalo per parole che scandalose non sono troppo, no? Noi siamo i primi a farlo. Questo non è il governo del PD, forse un po' è vero, nel senso che immagino che è un governo che ha dentro la Lega e Forza Italia, non sia il governo che lei sognava da bambino, come dice la canzone. Però altra cosa è dire non deve durare fino al 2023, che è invece un orizzonte che mi sembra voi abbiate condiviso tra di voi e con Draghi. Cosa pensa di questa dichiarazione?
No, io dico molto chiaramente che tutti i governi in cui ci sono esponenti del Partito Democratico che svolgono funzioni fondamentali, come in questo governo, sono nostri governi. Questo è un governo nostro, anche del PD, perché c'è il PD. Certo, questa non è la nostra maggioranza, e questo va detto con chiarezza, perché è sempre un errore qualificare questo governo, perché questo governo è stato qualificato dal presidente Mattarella, ricordando nel suo mandato iniziale, e cosa che spesso Draghi ha ripetuto, che si tratta di una formula eccezionale per una fase eccezionale. All'interno convivono forze politiche che sono non solo in competizione e si stanno scontrando alle elezioni amministrative, ma che, per quanto mi riguarda, se penso alla Lega, sono alternative, anzi in qualche caso hanno tratteggiato un universo politico, ma persino morale, che noi abbiamo il dovere di combattere e di battere alle elezioni politiche. Questo è un punto che dobbiamo sempre avere chiaro, scindere appunto questa maggioranza eccezionale dall'azione di questo governo, rispetto alla quale però io vorrei dire con altrettanta chiarezza che dobbiamo evitare di dare dei messaggi ambigui. Io credo che sul mandato di fondo che Mattarella aveva dato a questo governo, e che erano sostanzialmente la lotta alla pandemia e la scrittura e la presentazione a Bruxelles di un piano di Next Generation EU che rispondesse alle priorità che avevamo concordato con l'Europa, questo governo ha dato schiaffi alla destra. Questo io penso, e penso che vada rivendicato da parte nostra. Sulla lotta alla pandemia, sulla linea che si è tenuta, sulle vaccinazioni, non solo, nel migliore dei casi, le parole di Salvini non sono state prese in considerazione, ma nella maggior parte dei casi appunto si è affermata una linea completamente diversa. E lo dicevo prima, sul PNRR la Lega non ha toccato palla, altro che governo di destra. Ma dico di più, io sono convinto che i governi, per lavorare bene, non debbano avere una scadenza come gli yogurt, e che del Quirinale si parlerà proprio per il rispetto nei confronti della figura dell'attuale Presidente della Repubblica e della più alta istituzione del nostro Paese, si parlerà a tempo debito. Credo però che il mandato di questo governo non possa esaurirsi soltanto nella campagna vaccinale o nella presentazione del piano a Bruxelles. Credo che la personalità di Mario Draghi, il prestigio di cui gode a livello internazionale e soprattutto nello scenario europeo, possano consentirci di giocare con lui una sfida che io ritengo decisiva per il nostro Paese, che è proprio quella a cui accennavo prima, la riscrittura delle regole europee. Nei prossimi mesi se ne è discusso a Cernobbio anche in questi giorni, molti hanno fatto interventi su questo.
Gentiloni
ha aperto, diciamo, una breccia importante nella discussione europea a proposito del patto di stabilità. Io affido a questa partita politica che si giocherà a livello europeo un'importanza davvero strategica nell'interesse nazionale, in primo luogo, che mai come in questo caso e mai come nel corso dei mesi passati abbiamo visto coincide con l'interesse europeo, ma vorrei dire di più, anche nell'interesse della sinistra. Guardate, cambiare le regole europee è la premessa affinché nei prossimi anni, nei prossimi decenni, si possano mettere in campo, a differenza di quello che è accaduto durante la crisi precedente, politiche di sviluppo, politiche di giustizia sociale, di giustizia ambientale anche. E questo è un interesse della sinistra, anche perché è la risposta esatta a quello che invece vorrebbero gli amici di Salvini e della Meloni a livello europeo, che è chiudere la parentesi della svolta che c'è stata durante la pandemia e tornare come a prima. E noi non dobbiamo consentirlo e dobbiamo affidare alla forza internazionale di Draghi, uno che ha dimostrato anche in fasi importanti della crisi europea di fare cose che prima sembravano impensabili. Il suo whatever it takes è stata una cosa che sembrava impensabile. Oggi abbiamo fatto alcune cose impensabili, come la svolta che c'è stata con Next Generation EU, dobbiamo farne ancora di più. Questo però, e chiudo, non significa, perché ho visto, diciamo, una reazione, spesso la nostra discussione interna è piena di riflessi condizionati, questo significa che il Partito Democratico deve assumere l'agenda Draghi. Ma io ogni volta che c'è un Presidente del Consiglio, è successo con Monti, è successo anche con Conte per la verità, c'è sempre qualcuno che ci dice da una parte o dall'altra il Partito Democratico deve assumere quell'agenda. Io penso che un grande partito come il Partito Democratico abbia tutto il diritto di avere la sua agenda politica e di stare nei governi di cui fa parte con grande lealtà, assumendosi fino in fondo la responsabilità come ha sempre fatto, ma partecipando con le sue idee e avendo l'ambizione, attraverso la serietà e la convinzione di portare avanti un punto di vista che non è solo alzare una bandiera, ma che risponda all'interesse del Paese, di farla somigliare sempre di più a quello che crede la sua agenda. E l'agenda, a mio avviso, che noi dobbiamo inserire nel governo, soprattutto nei mesi che verranno, nelle settimane a venire, è un'agenda sociale più forte. Abbiamo combattuto il virus della pandemia, adesso dobbiamo tornare a combattere con grande determinazione, mettendoci più determinazione rispetto a quello che avevamo fatto prima, il virus della disuguaglianza che c'era prima della pandemia, rischia di restare dopo la pandemia e è quello che mina la vita democratica nel nostro Paese. Questo è il compito e la funzione del Partito Democratico.
Ma questo governo, secondo lei, è pronto ad affrontare il virus della disuguaglianza? Glielo chiedo perché anche lei aveva criticato delle scelte economiche o comunque di collaboratori economici che ha chiamato il governo a Palazzo Chigi. C'è una visione delle persone intorno a Mario Draghi che possiamo definire, credo senza problemi, liberista e che a volte confligge, no, con le idee economiche su cui si basa gran parte del programma del Partito Democratico. Quindi, secondo lei, Mario Draghi ha a cuore le diseguaglianze o come si fa a fare in modo che questo governo abbia a cuore il problema che lei, secondo me, ha centrato perfettamente?
Ma Mario Draghi, a cominciare dal suo discorso di insediamento, ha più volte manifestato una sensibilità al tema della coesione sociale, l'ha fatto nello scenario internazionale. Il mondo è cambiato rispetto a quello che i liberisti degli anni 90 hanno predicato e per fortuna viviamo in una stagione completamente diversa, con un ruolo dell'intervento pubblico dell'economia di cui si deve tenere conto e, a mio avviso, che bisogna interpretare nel modo migliore. Io ritengo che non solo sia diritto ma sia dovere di un partito politico esprimere con chiarezza e liberamente ciò che pensa. Io credo che porre la questione sociale oggi in Italia non è solo rispondere appunto a una battaglia identitaria, ma è fare i conti esattamente con quello che sta accadendo nel paese. Le cito o ti cito, poi ci diamo del lei magari adesso qui alle feste dell'unità.
Io lo sto dando del lei, però lo so. Effettivamente allora, è complicato.
Alle feste dell'unità è complicato, ma le cito due dati che fanno molto riflettere. Noi nel corso di questi mesi abbiamo fatto 170 miliardi di debito pubblico. È servito, come tutti ci hanno riconosciuto, a salvare il tessuto produttivo e il tessuto sociale. Un debito che io rivendico, avendo partecipato forse al governo che nella storia della Repubblica Italiana ha fatto il massimo di deficit pubblico, altro che i festeggiamenti sui balconi. Noi non c'era bisogno di festeggiare perché la situazione era drammatica. Nello stesso tempo, negli stessi mesi, la ricchezza depositata nei conti correnti privati degli italiani è cresciuta di 170 miliardi. Quindi noi abbiamo fatto 170 miliardi di debito pubblico, ma c'è un incremento nei depositi bancari di 170 miliardi, una cifra uguale. E nello stesso periodo i poveri nel nostro paese sono cresciuti di 1 milione. Di fronte a questo, mettere in campo proposte che sulla frontiera del lavoro, che per noi è la frontiera decisiva, sulla frontiera del welfare, dei beni pubblici, rispondano all'esigenza fondamentale di includere tutti quelli che sono esclusi da questa nuova stagione di investimenti e di crescita del nostro paese. Ma questo può essere la preoccupazione soltanto del Partito Democratico o deve essere la preoccupazione di tutto il governo, anche di chi lo guida, come io penso sia effettivamente. E di fronte a questo, me lo lasci dire, cascano davvero le braccia rispetto a una discussione che, alla luce di quei dati che ci dicono una crescita della sofferenza sociale e probabilmente anche della disuguaglianza, qual è la polemica che c'è stata in questi mesi sul reddito di cittadinanza? L'ha iniziata Matteo Renzi, subito è andato dietro Matteo Salvini e oggi sono arrivate da Cernobbio, dove lei era, come mi raccontava, delle parole vergognose da parte di Giorgia Meloni, parole di odio, di disprezzo, parole che, lo dico come la penso, parole che fanno schifo, perché lei ha detto che il reddito di cittadinanza è il metadone di Stato. E significa che chi prende il metadone di Stato allora che cosa dovrebbe essere? Vi dico io chi sta prendendo quel sussidio in questo momento. Lo stanno prendendo 1 milione di bambini poveri nelle famiglie italiane, 500.000 disabili nel nostro paese stanno prendendo il reddito di cittadinanza, 200.000 anziani che nonostante la pensione non riescono ad andare a fine mese e altre decine di migliaia di persone che vivono nella marginalità. E di fronte a questo dramma politico c'è un pezzo della classe dirigente politica del nostro paese che esprime parole d'odio e di disprezzo. Non si tratta di riformarlo il reddito di cittadinanza, perché noi siamo per riformarlo, perché così com'è non funziona, ha tante cose per essere migliorato, ma qui siamo di fronte a un vero e proprio attacco a quell'idea che lo stesso Mario Draghi ha detto di condividere nella sua idea di fondo, rispetto alla quale dobbiamo reagire, perché a fronte di questa offesa, di questo odio, di questo disprezzo nei confronti della parte che soffre nel nostro paese, ecco, a proposito di prendere parte, noi dobbiamo essere il partito che senza alcuna ambiguità, con chiarezza, dice da che parte sta.
E quindi appunto ho anticipato quello che le volevo chiedere riguardo alla destra, perché io adesso le ho chiesto, si può fare questa lotta alle diseguaglianze con Mario Draghi, però il punto è farla, e qui veniamo anche alle parole di Bettini, no? È farla con questo governo, con dentro il centrodestra. Lei ha ripercorso la costruzione, che secondo me è anche molto pensata, e quindi è giusto definire la costruzione di questo attacco al reddito di cittadinanza, no? Ha cominciato Matteo Renzi, ha seguito Matteo Salvini, che oggi ovunque andasse rilasciava dichiarazioni contro il reddito di cittadinanza sempre più roboanti, senza arrivare all'insulto di Giorgia Meloni, che lo ha chiamato metadone di Stato. Però Giorgia Meloni è fuori dal governo, Matteo Renzi, Matteo Salvini sono dentro, Forza Italia è dentro, sarà una battaglia difficile. Avete al vostro fianco sicuramente in questa battaglia che per loro è difensiva è il Movimento 5 Stelle. Anche lì però ci sono delle ambiguità, no? Quando si tratta di difendere il reddito di cittadinanza, per le ragioni che lei ha detto, è probabile che sia facile trovare un'intesa. Quando siete voi però a chiedere ai 5 Stelle uno sforzo riguardo alla loro storia, ad esempio sullo Ius Culturae, sulla legge sulla cittadinanza, mi sembra che ci siano sempre risposte molto più timide. Questo rapporto è, secondo lei, equilibrato? Il Partito Democratico può fidarsi del Movimento 5 Stelle in un'ottica di fare fronte contro una destra che ostacola la lotta alle diseguaglianze?
Ma non si tratta
perché
di...
io tengo dentro la cittadinanza nella lotta alle diseguaglianze, è per questo che ho unito le due cose.
No, non si tratta di fidarsi, si tratta di fare politica, e il Partito Democratico l'ha fatta quando è uscito dall'isolamento in cui si era cacciato con le elezioni nel 2018 e sembrava destinato a rimanere fuori dallo scenario politico. E quella capacità di fare politica, che per esempio ha dato vita al Conte 2, di cui ho fatto parte, ma non è un mistero che avevo delle perplessità sulla nascita di quel governo, col senno di poi ha consentito di fare alcune di quelle cose di cui stavamo parlando prima, la svolta in Europa, determinando anche un cambiamento nel Movimento 5 Stelle proprio su un tema decisivo, ha consentito, me lo lasci dire perché questo sembra scontato, ma scontato non era, di riscrivere radicalmente i cosiddetti decreti sicurezza, o meglio i decreti Salvini, che adesso tutti stanno criticando, e questo fa ovviamente piacere, ma io mi ricordo la fatica che il Partito Democratico ha avuto in quel governo per cambiare le cose. Io penso che facendo politica noi abbiamo fatto valere le nostre idee, le abbiamo messe in pratica ed è quello che dobbiamo continuare a fare. Ma io che non ho parlato mai di un'alleanza strutturale con il Movimento 5 Stelle, almeno fino a quando il Movimento 5 Stelle non compie una scelta di campo netta nel campo progressista, fin quando non la smette di dire che non esistono più la destra e la sinistra, perché mai come in questo momento nel nostro paese c'è invece nella società, nel rapporto con la vita delle persone, un'idea di destra e un'idea di sinistra. Dico che noi abbiamo il dovere di mettere in campo un'alternativa e che questo dovere e questa pretesa di chiarezza nei confronti del Movimento 5 Stelle, che è in evoluzione, ci sono figure del Movimento 5 Stelle che lo dicono chiaramente, anche oggi, anche ieri credo Stefano Patuanelli, ha un ministro del precedente dell'attuale governo, ha detto con chiarezza che lui immagina il Movimento 5 Stelle pienamente partecipe e inserito nel campo del centro-sinistra e del campo progressista. Questa chiarezza noi la dobbiamo pretendere però da tutti. Questo va detto, perché spesso si pretende solo da una parte la chiarezza, va pretesa anche da Italia Viva e Azione, che in alcune partite decisive, non solo sui temi, ma a cominciare dalle elezioni amministrative di Roma, riescono contemporaneamente nel capolavoro, a proposito diciamo del rapporto col Movimento 5 Stelle, di fare un favore, di rischiare di fare un favore alla Raggi e un regalo alla destra. Questo noi non lo permetteremo, perché saremo in campo e faremo la battaglia fino in fondo anche lì. Ma questo tema della destra penso che sia un elemento sul quale tutta l'Italia deve discutere. Se ho un minuto e se lo ritiene interessante, io vorrei dire
lei a casa
che c'è
10 minuti per rispondere.
No, che è c'è una grave sottovalutazione anche nell'opinione pubblica che conta, anche tra i commentatori, di ciò che è e che sta diventando la destra italiana. E questo è un grandissimo elemento di riflessione. Dico solo una
cosa.
Sono
d'accordo.
perché poi è bene discutere la politica, ma dobbiamo anche a volte discutere, a mio avviso, del mondo dell'informazione.
Cioè, dice ci si concentra molto sul populismo dei 5 Stelle, su come arginarlo, no? E invece magari non si vede la luna.
Ecco. Sì, a parte che appunto io non equiparerei quelle forme di populismo, anzi il compito del Partito Democratico è stato proprio quello di discriminare all'interno di quelle forme di populismo e attraverso un'iniziativa politica determinare un'evoluzione in un campo, insufficiente quanto volete, ma a fronte di questo nel frattempo nel nostro paese si sta consolidando, con secondo i sondaggi con il 40%, una destra che non è il centrodestra, è una destra estrema. Guardi, io vorrei dirle che a me stupisce l'atteggiamento che c'è nei mezzi di informazione, nelle televisioni, nel principale quotidiano italiano, questo va detto, nei confronti di una leader come Giorgia Meloni. Io, qualcuno l'ha fatto, io no, ma dalle poche cose che sono riuscito a capire di questo suo libro che ha presentato, ma si traccia
lei non
un
l'ha
profilo
letto il libro.
No,
neanche diciamo, la controcopertina.
Devo dire che dovrei leggere ancora tutto Tolstoi, eccetera.
C'è di meglio.
Prima di leggere il libro di Giorgia Meloni, devo dire che ho una serie di priorità di lettura che il tempo non mi consente di esaurire in questo momento. Però
le confesso
da quello che
abbiamo una cosa in comune, allora, però va bene, vada.
Detto questo, quel libro è inquietante perché racconta la parabola di una leader politica che non ha mai voluto fare i conti con la storia del suo movimento e con le radici fino in fondo, non ha mai reciso il legame con i movimenti neofascisti, non ha mai affrontato il tema storico del fascismo e non a caso la sua classe dirigente in giro per l'Italia, lo dico in una città antifascista di fronte allo stand dell'Ampi, ha riempito la sua classe dirigente di personaggi neofascisti con simpatie autoritarie e il suo sistema di relazioni internazionali. E quel sistema lì, di fronte a una leader politica del genere, basta con la condiscendenza, basta operazioni simpatia. In qualsiasi paese normale noi diremmo che quella leader politica è unfit to lead, scriverebbero i grandi quotidiani internazionali. In Italia invece le danno un'intervista a settimana e quando non le danno l'intervista un pezzo compiacente. Questo io lo dico perché si pone un problema anche nel governo italiano. Al centrodestra italiano noi questo tema lo dobbiamo porre, cioè ma voi siete davvero, vi presentate alle elezioni così come è stato raccontato oggi in quella foto da Salvini, Giorgetti e gli altri con questa leader politica? E la contraddizione interna alla Lega, perché Salvini segue la Meloni esattamente su quel terreno, un terreno pericoloso come abbiamo visto su moltissime questioni, il caso Durigon è fondamentale, ma lo abbiamo visto sul Inovax, Inopass, cioè c'è una destra italiana che sta davvero diventando un pericolo per la nostra democrazia. E rispetto a questo, francamente, io vorrei che si aprisse una discussione a viso aperto nel paese. Io sono sicuro che, ho visto che oggi a Cernobbio Giorgetti gesticolava parlando con Salvini e Meloni, e immagino che domani saranno i giornali pieni di retroscena, ma Giorgetti non gli va bene, questo racconto delle due leghe. Ma la politica non può vivere solo sui retroscena. Se c'è una contraddizione interna alla Lega, per trasformarsi in una dialettica politica, non voglio ricorrere ai classici, ma questo significa che ci deve essere un elemento di conflitto. E quindi se Giorgetti, Zaia, Fedriga, tutta la cosiddetta Lega responsabile di governo non condivide quell'alleanza con la Meloni, non condivide la deriva di Salvini che insegue la Meloni sul suo terreno, beh, lo deve dire con chiarezza e deve aprire una battaglia politica al suo interno e alle élite liberali italiane che passano il loro tempo, spesso con toni non moderati, a fare la caricatura alla sinistra e ad alcune posizioni della sinistra, ad attaccare il Partito Democratico pretendendo di dover spiegare al Partito Democratico quello che il Partito Democratico deve fare, beh, a queste elite liberali io dico che hanno il dovere costituzionale di prendere le distanze da questa destra e di dire se è accettabile che nel nostro paese ci possa essere una coalizione guidata con una Presidente del Consiglio come Giorgia Meloni. Sappiano che noi come Partito Democratico faremo di tutto con le nostre idee, con le nostre proposte politiche, a cominciare da quella battaglia che stiamo facendo alle amministrative in una città come Bologna per impedire, per dare un segnale al Paese che non è detto che si uscirà a destra da questa stagione politica, che non è affatto detto che l'Italia diventerà di Salvini e di Meloni come oggi dicevano a Cernobbio, e io credo che con la forza della nostra partecipazione popolare noi alla fine ce la faremo. Scusa, è che qui ci appassioniamo perché...
No, ma questi... io pure, però devo fare la professionale, capito? Quindi io fingo freddezza estrema e mi aprono due riflessioni le cose che hai detto. Basta con lei, non ce la faccio più.
Poi ce lo ridiamo
alla fine. Le cose che hai detto mi aprono due riflessioni. Una riguarda i conti che il nostro paese è come stentasse a fare col fascismo, e questo si vede in come tratta le notizie che tu hai ricordato, no? Le liste di centrodestra, le amministrative, zeppe di neofascisti, persone che non rinnegano nulla, anzi che ricordano tutto, magari tengono i busti di Mussolini in casa. E questa secondo me è una riflessione che va fatta anche rispetto a quelle elite liberali di cui parlavi, no? C'è chi anche nel mondo dei giornali pensa che qualsiasi critica a queste posizioni sia illiberale, sia un atto di censura, sia un atto ingiusto, poco democratico. E c'è invece un'altra tendenza, che è quella di trattare, questa forse mi dà fastidio ancora di più, è quella di trattare questi personaggi come folcloristici, come inoffensivi, quasi credendo che quelle idee possano essere diventate nel corso della storia inoffensive. Ma quelle idee hanno portato alla peggiore tragedia dell'umanità, cioè la Shoah, e hanno portato in questo paese a un contributo di sangue e di dolore immenso. Com'è possibile, secondo te, che ci sia questa sottovalutazione? E poi volevo farti una domanda molto diretta. C'è invece da un'altra parte chi dice no, quelle idee vanno combattute, non sono lecite, e quei gruppi come Casa Pound, come Forza Nuova, che il centrodestra, che si dice di governo, corteggia, non rinnega, tiene dentro le sue manifestazioni, vadano invece sciolti.
Io penso che questo sia un tema col quale noi dobbiamo fare i conti anche all'uscita di questa pandemia, perché a me pare che, diciamo, oggi davvero al di là dei programmi politici ci sia uno scontro anche di valori nelle nostre società, che ha bisogno di trovare una sua rappresentazione e una sua rappresentanza politica. La scelta di Salvini sul Green Pass o sui vaccini non è che, o della Meloni, non è che risponde alla difesa di interessi, perché, non so, pezzi dell'industria del nord che si sentono forse rappresentati dalla Lega avevano altre posizioni, no? C'è proprio un'offensiva culturale e valoriale rispetto alla quale noi dobbiamo mettere in campo la nostra. Spesso a sinistra usiamo un po' di pudore nel parlare dei valori. Io penso che invece sia una fase in cui non bastano solo più i programmi, bisogna mettere in campo anche dei valori. Se ci pensiamo fino in fondo, che cos'è stata questa ammiccare ai Novax? Ma in fondo è l'idea di una malintesa libertà, una libertà molto, a mio avviso, pervertita nel suo significato profondo, che è quello di assumersi anche la responsabilità nei confronti degli altri, di una libertà che finisce dove comincia quella degli altri. E invece queste posizioni sono in fondo cosa? Cioè un ritorno alla vita secondo il sentiero dell'individualismo, degli spiriti animali, degli uni contro gli altri armati. Ricordiamo la solidarietà di Salvini a chi gira armato per strada e poi spara magari a un immigrato, perché questo è accaduto nel nostro paese. Rispetto a questo io non ho visto, diciamo, una censura da parte dell'opinione pubblica che conta. Ecco, io credo che questa malintesa libertà abbia una radice veramente profonda nella peggiore storia del nostro paese e della destra italiana. Questa malintesa libertà è il me ne frego, guardate. E il me ne frego è la radice dei fascismi nella storia del nostro paese, di ieri, di oggi e di domani. Rispetto a questo, sì, probabilmente le organizzazioni neofasciste che compiono un reato, che è il tentativo di ricostruzione del partito fascista, o che commettono, si macchiano del reato di apologia del fascismo, è inaccettabile che continuino a infiltrare qualsiasi movimento di protesta come quello che accade nel nostro paese, e lì c'è bisogno di intervenire con durezza, ma c'è bisogno, a mio avviso, soprattutto di mettere in campo un'altra gerarchia di valori all'uscita di questa pandemia. Io penso che quello che dovremmo fare noi è immaginare un ritorno alla vita che si faccia carico delle lezioni che abbiamo imparato, che sono profondamente politiche, cioè il fatto che la vita degli altri dipende dai comportamenti di ciascuno di noi, che nessun uomo è un'isola, che nessuno si salva da solo, e provare a in questo ritorno alla vita metterci un ritorno alla vita in comune, un ritorno alla responsabilità sociale. C'è una frase che io cito sempre di un grande filosofo della politica americano che si chiama Michael Sandel, che dice: una democrazia non ha bisogno dell'uguaglianza perfetta, ma ha bisogno che i cittadini condividano spazi, forme di vita in comune. Questa è una risposta, a mio avviso, valoriale a una deriva che c'è nel nostro paese e che noi abbiamo il dovere come Partito Democratico di arginare. E significa cose molto concrete, significa provare a far sì che i benefici di questa nuova stagione dello sviluppo non riguardino solo alcuni, ma riguardino molti, attraverso il lavoro buono, attraverso la ricostruzione di un sistema di welfare, di servizi, attraverso la rigenerazione degli spazi di vita pubblica. In tanti lo stanno facendo nel nostro paese. La pandemia a mio avviso fatto mutare il senso comune su tante questioni, fatto maturare una coscienza diversa. L'importanza della scuola, che è un tema che a te sta molto a cuore, c'è scritto un libro che è mancata ai nostri bambini, dato più drammatico di questi mesi che ho letto, secondo le stime, è che è come se ai bambini fossero mancati 4 mesi di matematica e 2 mesi di italiano. Noi non abbiamo solo aggravato le disuguaglianze, ma ci stiamo privando di tutta quella intelligenza. L'importanza della sanità territoriale, cioè l'importanza dei beni pubblici, dei lavori essenziali, della dignità del lavoro, cioè tutto questo poi assume anche una concretezza nella vita delle persone e genera un sentimento con il quale noi dobbiamo provare a metterci in connessione, trasformandolo in proposta politica. E questo è quello che vogliamo fare come Partito Democratico, non solo nella battaglia delle elezioni amministrative, ma in questo percorso che abbiamo lanciato e le agorà.
Tu hai parlato di valori, sulle agorà arrivo, però c'è un'altra critica che viene fatta spesso a sinistra, appunto, mentre si è forse a volte delicati nel giudizio sul centrodestra, una delle cose, delle critiche che viene fatta a sinistra ogni volta che fa una battaglia forte sui diritti civili, come quella che il PD sta facendo sul disegno di legge Zanna, lo abbiamo sentito nel dibattito prima di noi con Elly Schlein, con Laura Boldrini,
che è qua e che salutiamo,
non l'avevo vista, meno male che c'è la tua vista. E su queste, tutte le volte che fate una battaglia di questo tipo, c'è qualcuno che dice che non state pensando alle cose importanti o alle cose di cui si dovrebbe occupare la sinistra, come se ci fosse un conflitto tra diritti civili e diritti sociali, come se non ci si potesse occupare al tempo stesso di una persona omosessuale che vuole vivere più serenamente la sua vita e di una cassiera del supermercato che non riesce a sopportare i turni di lavoro. Soprattutto io dico sempre come se quella cassiera non potesse essere anche quello omosessuale, cioè come se le persone che hanno dei problemi che in qualche modo consideriamo più materiali poi non hanno diritti civili. C'è nella, no, nella discussione questa dicotomia probabilmente assurda, però ti chiedo, il PD riesce a tenere insieme i due diritti? E te lo chiedo perché mi ha molto colpito che Vincenzo De Luca, che è il presidente della regione Campania, abbia trattato quella legge da par suo, diciamo, quasi con disprezzo. E lo abbia fatto senza che si siano levate adeguate risposte a quel disprezzo.
Io sono d'accordo.
Scusa se sono stata un po' diretta.
No, diciamo. No, ma ti rispondo. Io sono d'accordo con te che, e questo peraltro è una cosa che noi abbiamo imparato dal pensiero femminista, io lo vorrei dire che è un pezzo fondamentale della nostra cultura politica e che soprattutto noi maschi e noi uomini del Partito Democratico dovremmo farci molto i conti, che ci si può occupare del pane ma ci si deve occupare anche delle rose, e questo è un tema fondamentale in questo momento in cui vogliamo uscire dalla crisi con più giustizia sociale e più diritti. Ma io, di fronte a questa critica che ci viene fatta, io davvero la trovo surreale e mi arrabbio per due ragioni. La prima è che sul fronte dei diritti sociali, sul fronte del lavoro, ad esempio, noi siamo l'unico partito che è esposto, e molto spesso nella discussione politica, anche all'interno del governo, su questi temi sembra che venga lasciato solo, come nel caso per esempio della vicenda sulle delocalizzazioni e sulla chiusura. Siamo quelli che hanno fatto una battaglia per le regole sugli appalti, sul tema del lavoro, siamo quelli che stanno mettendo adesso, all'uscita di questa pandemia, in cima alle priorità, una riforma degli ammortizzatori sociali, che significa allargare una rete di sicurezza che serve durante la pandemia. Poi ci vengono a fare la critica che ci sono i garantiti e i non garantiti, ma noi vogliamo provare con quella riforma degli ammortizzatori a garantire anche quelli che non erano garantiti. Ma allora come si fa se non allargando attraverso le riforme? Questa parola si ricarica di un significato nuovo, cioè che riesce ad allargare le basi della democrazia, appunto, di un significato positivo, ed è quello che vogliamo fare proprio sui temi sociali. E a fronte di questo ci viene rimproverato che non ci siamo, ma a me sembra assurdo. E la seconda ragione è quella che dicevi tu, cioè noi ci hanno insegnato, ed è incredibile l'arretramento di cultura politica che c'è nel nostro paese, l'inscindibilità, l'indivisibilità dei diritti. L'idea che prima fai una battaglia su un fronte e poi arriva un altro, a me ricorda una frase di Kafka che diceva: lei, signore, avrà un lunedì radioso. E quello dice: bene, ma la domenica non passa mai, perché c'è sempre un tempo in cui poi c'è sempre un'altra priorità, c'è sempre qualche cosa da fare. E invece l'inscindibilità dei diritti è un elemento fondamentale della nostra Costituzione. L'articolo 3 della nostra Costituzione, il primo e il secondo comma, ci dice che i diritti civili e i diritti sociali si tengono insieme, e si tengono insieme sul tema dei diritti umani. Io la smetterei di fare, diciamo, questa distinzione, e chiamerei così: la battaglia per i diritti è una battaglia unica, perché non ci sono diritti di serie A e di serie B, perché non esistono persone di serie A e di serie B. No, anch'io ho letto quelle dichiarazioni, poi sono andato anche a vedere, perché ho sempre il dubbio quando si tratta di De Luca se parla lui o se parla la sua imitazione di Crozza. Effettivamente quelle cose le aveva dette, purtroppo utilizzando la peggiore retorica della destra nei confronti del Partito Democratico sui diritti civili e su una battaglia di civiltà che il DDL Zan se ne è parlato e per noi resta una priorità, e non siamo disposti a fare compromessi al ribasso su una legge che assegna, diciamo, una funzione minima di lotta alle discriminazioni nel nostro paese. Ma la cosa che mi ha colpito di quelle dichiarazioni è che hai fatto quelle battute pessime sul DDL Zan, ma poi quando ha parlato del lavoro, un fronte su quale siamo esposti, ha assunto le posizioni di Bonomi, e allora non mi sembra, diciamo, che ci sia una volontà di discutere di quali sono le priorità della sinistra. Mi sembra che stiamo parlando di qualcosa che è altro ed è oltre, invece vorrei concentrarmi sulle questioni un po' più serie.
Ci hanno fatto segno che il nostro tempo è finito, però ti voglio chiedere proprio al volo, perché hai richiamato prima le agorà democratiche, che esperimento di partecipazione è? Il primo tema suggerito dagli iscritti PD è stato il lavoro, appunto, che tu hai appena ricordato. Che esperimento è, e soprattutto sarà questo che aiuterà il Partito Democratico ad aprirsi, che è una cosa che tutti chiedono, poi sembra che nessuno lo voglia.
Io proverò ad essere brevissimo, perché dopo di noi c'è un'intervista a Walter Veltroni ed è un grande piacere ad averlo alla Festa dell'Unità, e quindi lo vogliamo tutti ascoltare. Però ti rispondo, perché questo sarà il più grande processo di democrazia partecipativa mai realizzato nel nostro paese e sul quale noi puntiamo per tante ragioni. La prima ragione ha a che fare con la stagione che si apre in Italia. Spesso si ricorda il New Deal di Roosevelt, ma il New Deal di Roosevelt non fu solo una grande opera di infrastrutturazione, di investimenti pubblici, fu una grande mobilitazione sociale. Con il New Deal si finanziarono le opere degli artisti, si chiamò a raccolta un popolo intorno a un'idea di trasformazione del paese. Così è stato anche nel dopoguerra. Il miracolo economico è stato non il frutto soltanto di classi dirigenti illuminate, serie e consapevoli, ma di una grande mobilitazione sociale. Questa nuova stagione che ha a che fare con questioni enormi come rendere la transizione ecologica giusta, come riaffermare giustizia sociale, ha bisogno di una spinta e di una partecipazione popolare che noi vogliamo provare a incrociare attraverso le agorà democratiche. Da lì non uscirà soltanto un programma per il Partito Democratico, perché dopo quello che abbiamo attraversato non ci basta un programma, ci serve un progetto politico. Un progetto politico ha bisogno di idee, ha bisogno certo di iniziative concrete, di proposte concrete. Io stesso nei prossimi giorni ne vorrò lanciare alcune, ma ha bisogno soprattutto di soggetti con cui lo porti avanti e delle alleanze sociali che devi fare insieme. Io penso che da lì possa uscire anche un'idea nuova di Partito Democratico. Voglio ringraziare quelle personalità esterne, segno di un partito che torna a parlare a un mondo largo, vasto, plurale, che dà l'idea anche un po' del campo che vogliamo mettere in campo. Qui ce n'era uno, Elish Line, ma Gianrico Carofiglio, Anna Maria Furlan, insomma tante personalità che hanno aderito a questo osservatorio indipendente sulle agorà, e in cui noi dobbiamo provare a richiamare a raccolta un popolo, che è il popolo del centrosinistra, che esiste, lo vedremo nelle elezioni amministrative, che io sono fiducioso potranno contribuire, a cominciare da Bologna, dalla grande battaglia che faremo a Bologna. Saluto Matteo Lepore che è qui con noi e gli facciamo tutti un grande applauso, in bocca al lupo. Cambiare il clima politico del paese, darci la spinta giusta verso le elezioni del 2023. Da lì deve uscire un progetto per l'Italia e anche forse la fisionomia di un Partito Democratico nuovo. Su questo voglio chiudere. Quando Enrico Letta ha assunto la carica che tutti gli abbiamo chiesto di segretario del partito, ha detto una frase molto giusta: il Partito Democratico non ha bisogno di un nuovo segretario, o meglio di dell'ennesimo segretario, ha bisogno di cambiare radicalmente, di diventare un nuovo Partito Democratico. E io penso che la formula che abbiamo utilizzato anche questa sera e che abbiamo richiamato proprio in quei giorni, progressisti nei valori, riformisti nei metodi, radicali nei comportamenti, riassuma esattamente questa fisionomia che deve avere il Partito Democratico. La declino rapidamente, progressisti nei valori, perché senza un'idea di progresso, da Prometeo in poi l'uomo non va avanti, ma non va avanti nemmeno la sinistra, perché un'idea di progresso è tale se il progresso è condiviso, se il progresso non riguarda pochi ma riguarda molti. Riformisti nei metodi significa farci carico, assumerci la responsabilità di governarli questi processi e farlo non solo nelle istituzioni ma anche nella società, perché la società si organizza e ha bisogno che noi ci stiamo con quella società, diventiamo interlocutori, seguiamo le evoluzioni, il molto di buono che accade travolta malgrado noi e senza di noi, e invece con il quale dobbiamo metterci in relazione. Radicali nei comportamenti significa, io la dico così in una battuta, puntare sulla credibilità della politica, che nel nostro caso diciamo si può dire in un modo semplice, significa somigliare di più a quello che diciamo, e tutte le volte che ciascuno nella sua postazione di combattimento, nel ruolo che ricopre in un quartiere, al municipio, in un comune, in una battaglia amministrativa, al governo o nel partito, che i suoi comportamenti siano dettati dalla volontà e dall'idea di far avanzare gli altri, significa provare a somigliare di più non alla società così com'è oggi, con tutte le sue ingiustizie, le sue contraddizioni, con quelle ansie di cambiamento a cui non abbiamo dato risposta, ma somigliare alla società che vorremmo trasformare. Dobbiamo cercare di somigliare di più al mondo che vorremmo, e questo in fondo è il compito, la missione della sinistra, ed è una missione che noi dobbiamo portare avanti con coraggio, determinazione e anche con un po' di orgoglio.
Grazie molte. Grazie a Peppe Provenzano. Grazie a tutti voi. Lasciamo.
Grazie a te. Grazie a
voi. Grazie.
Grazie.